Vangelo di San Matteo, capitolo 5, con commento a cura di padre Lino Pedron. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, hanno perseguitato i profeti prima di voi». In questo brano Matteo ha un'intenzione precisa: presentare Gesù come il nuovo Mosè, e il discorso di Gesù sulla montagna come il compimento della legge del Sinai. Il suo messaggio si concentra sulla parola beati. La beatitudine dell'uomo povero e sofferente ha il suo fondamento in Gesù. In lui, Dio, ci ha già dato tutto. Questo discorso traduce l'esperienza di Cristo che può e deve diventare l'esperienza del cristiano. Non suggerisce le condizioni per essere frati o suore, ma semplicemente per essere cristiani. Gesù aveva detto al tentatore: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Ora Gesù apre solennemente la bocca per dare la vita di Dio agli uomini, per mezzo della sua parola. Beati i poveri in spirito. La povertà indica prima di tutto un atteggiamento spirituale nei confronti di Dio. I poveri in spirito attendono ogni aiuto da Dio. L'atteggiamento richiesto dalla prima beatitudine è come quello del bambino. Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me». Confrontare Matteo capitolo 18 versi da 2 a 5. La beatitudine dei poveri in spirito afferma in modo inequivocabile il primato della grazia, non quello delle opere. Il povero in spirito è distaccato non solo dai beni materiali, che sono i meno importanti, ma anche e soprattutto dai beni superiori dell'intelligenza e della volontà, dalle proprie idee, dal proprio modo di sentire. Libero da se stesso, dalle sue vedute e aspirazioni umane, egli è pronto ad accogliere i beni del regno dei cieli. Questa disposizione interiore è indispensabile per chiunque voglia mettersi al seguito di Gesù. La salvezza è una realtà troppo grande per essere compresa dalla sola intelligenza umana. Chi pretende di ragionare troppo e quindi a sproposito rimane fuori da essa. Per questo chi non è povero non può entrare nel regno dei cieli. Questa beatitudine è la caratteristica della persona di Gesù che noi dobbiamo imitare. Imparate da me, che sono povero e umile di cuore. Confrontare Matteo capitolo 11 verso 29. Poveri in spirito, non si nasce, ma si diventa, combattendo contro le istintive aspirazioni dei sensi, le pretese dell'intelligenza e le incomprensioni degli altri. Il vero povero non è colui che Dio ha umiliato, ma colui che si è abbassato con l'amore di un figlio. La vita del povero è caratterizzata dall'obbedienza, dalla sottomissione, dalla remissività, dall'abbandono, dal silenzio. La povertà evangelica presenta l'ideale religioso e spirituale nella sua duplice relazione. Verso Dio si esprime come umile e fedele sottomissione, verso il prossimo come pacifica e cordiale accoglienza. Beati gli afflitti. Gesù non è stato mandato solo per annunciare il Vangelo ai poveri, ma anche a consolare gli afflitti. Essi non sono tali semplicemente per le disgrazie umane e le tribolazioni che affliggono tutti, ma soprattutto a causa delle oppressioni e delle ingiustizie subite per l'attuazione del piano di Dio. Sono afflitti perché il bene è deriso, perché la comunità cristiana è perseguitata e oppressa, perché Dio non è conosciuto e amato. Beati i miti. Nell'Antico Testamento Mosè era molto più mite di ogni uomo che è sulla terra. Confrontare Numeri, capitolo 12, verso 3. E nel Nuovo Testamento Gesù si presenta mite e umile di cuore. Il mite è colui che realizza in sé l'esortazione del Salmo 37, verso 7 fino a 11. Sta in silenzio davanti al Signore e spera in Lui. Non irritarti per chi ha successo, per l'uomo che trama insidie. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno. Non irritarti. Faresti del male, poiché i malvagi saranno sterminati. Ma chi spera nel Signore possederà la terra. Ancora un poco e l'empio scompare. Cerchi il suo posto e più non lo trovi. I miti invece possederanno la terra e godranno di una grande pace. Si tratta del possesso pieno e felice della salvezza promessa a quelli che seguono Gesù, mite e umile di cuore. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. La giustizia è l'attuazione completa e generosa della volontà di Dio, rivelata nel Vangelo di Gesù. La fame e la sete indicano il desiderio di cercare e di attuare in se stessi questo progetto di Dio attraverso l'esercizio dell'amore. Gli affamati e gli assetati della giustizia sono coloro che hanno fatto del compimento della volontà di Dio la massima aspirazione della propria vita, a tal punto che per loro la ricerca del piano di Dio diventa vitale come il mangiare e il bere. La ricompensa per quelli che hanno desiderato intensamente la giustizia di Dio è la sazietà, che significa la comunione piena e definitiva con Dio e con i fratelli. Beati i misericordiosi. La prima ed essenziale esigenza del regno di Dio è la misericordia attiva, che ha la sua fonte e il suo modello nell'agire di Dio. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Confrontare Luca capitolo 6 verso 36. L'amore misericordioso e benevolo di Dio si manifesta principalmente in due modi. Perdona i peccati e soccorre e protegge i bisognosi. Perciò il giusto davanti a Dio lo imita nel suo agire verso il prossimo, perdonando i torti ricevuti e impegnandosi a soccorrere generosamente gli indigenti. Questa è la condizione per trovare misericordia presso Dio. Matteo presenta Gesù come l'incarnazione della bontà compassionevole di Dio, nel modo di agire e nelle scelte che ha compiuto a favore dei peccatori e dei bisognosi. Beati i puri di cuore. Il cuore, come simbolo di interiorità spirituale e morale, designa la dimensione profonda e personale della relazione religiosa con Dio e con il prossimo, in contrapposizione alla superficialità e alla esteriorità delle forme. I puri di cuore sono coloro che sanno accettare l'insegnamento di Gesù, la persona stessa di Gesù. Questa beatitudine richiede la piena adesione al Vangelo. La visione di Dio promessa ai puri di cuore è la salvezza definitiva del paradiso, dove vedranno Dio, a faccia a faccia. Confrontare la prima lettera di San Paolo ai Corinzi, capitolo 13, verso 12. Beati gli operatori di pace. Gli operatori di pace sono i continuatori dell'opera di Gesù, gli annunciatori del messaggio della salvezza. La pace è assenza di ogni inimicizia, è presenza di grazia e di santità. Solo chi vive nella pace di Dio può diventare strumento di pace umana. Gli apportatori della pace sono gli annunciatori del Vangelo, tutti coloro che lavorano per la venuta del regno di Dio sulla terra. Essi meritano l'appellativo di figli di Dio, perché sono animati dagli stessi desideri di salvezza e impegnati nella sua stessa opera. Solo la concordia e la riconciliazione con i fratelli rendono il culto accetto a Dio ed efficace la preghiera della comunità. L'impegno di fare opera di pace tra le persone è un modo concreto di attuare l'amore del prossimo. A questi operatori di pace è promessa la realizzazione del rapporto di piena comunione con Dio, essere riconosciuti come suoi figli. Beati i perseguitati. Il messaggio della salvezza è imperniato sulla croce. Chi lo annuncia e chi lo riceve deve essere disposto a lasciarsi oltraggiare, calunniare, spogliare, crocifiggere. La sofferenza dell'innocente è un mistero di cui l'uomo dell'Antico Testamento non ha saputo intravedere la soluzione. Confrontare il Libro della Sapienza, capitolo 3, verso 4. La beatificazione del dolore che il Nuovo Testamento ribadisce in numerose occasioni è un paradosso che non trova la sua giustificazione nella logica umana, ma solo nell'esempio e nell'insegnamento di Gesù. La persecuzione è l'eredità che Gesù lascia ai suoi discepoli, il segno che autentica la loro chiamata, ma anche la via per conseguire la felicità e la gloria. Il testo tocca il messaggio centrale del cristianesimo, la passione, morte e risurrezione di Cristo. La beatitudine e il possesso del regno dei cieli è la Pasqua di resurrezione del cristiano, ma per potervi giungere egli deve prima, necessariamente, passare attraverso la sofferenza e la morte. L'originalità di questa beatitudine è costituita dalle motivazioni che devono qualificare lo stile della perseveranza cristiana. L'assimilazione interiore al destino di Cristo, rifiutato e perseguitato, e l'adesione integra e pratica alla volontà di Dio, concretizzata nel progetto di vita cristiana. La persecuzione dovrebbe provocare l'amarezza e l'abbattimento. Invece, produce la gioia per aver sopportato le sofferenze richieste dalla propria fedeltà alla verità e a Cristo. I fedeli sono invitati a gioire in mezzo alle persecuzioni, perché in essi si compie il mistero di morte e di resurrezione che Gesù ha realizzato per primo nella sua vita. Essi sono proclamati beati, felici, fortunati già ora in vista della piena e definitiva felicità e a loro promessa da Dio. Le beatitudini evangeliche hanno il loro modello e la garanzia della loro realizzazione in Gesù, il povero e umile di cuore, rifiutato e perseguitato dagli uomini, ma riabilitato e glorificato da Dio. Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. Gesù paragona i discepoli al sale della terra e alla luce del mondo. Essi portano al mondo la felicità, trasfigurano la vita e danno sapore ad ogni realtà umana. Se vengono meno, non possono essere sostituiti da nessuno. Essi devono essere testimoni trasparenti della luce di Cristo, che hanno in sé, perché tutti, dentro e fuori della Chiesa, vedano le loro opere buone e glorificano il Padre loro che è nei cieli. Il discorso in seconda persona, voi, collega il testo alla nona beatitudine, ma anche a tutto il discorso successivo, che solo da 7,21 seguenti ritorna allo stile impersonale didattico. Con ciò, in certo modo, si dice che la comunità perseguitata e oltraggiata è particolarmente adatta ad essere il sale della terra e la luce del mondo. Il verso 16, però, riferisce il sale e la luce alle opere buone di ogni genere. Il potere del sale è molteplice. Esso condisce, depura, protegge dalla putrefazione. Nell'Antico Testamento lo si usava per il sacrificio. Secondo il Levitico, capitolo 2, verso 13, è prescritto che in ogni sacrificio di oblazione si offre il sale. Nel mondo greco il sale simboleggia l'ospitalità. Il significato dei discepoli per il mondo corrisponde a quello del sale per il cibo. Sono insostituibili. Ma l'accento non è posto su questo punto, ma sulla possibilità di fallire. Il sale può diventare senza gusto, e allora non c'è più nulla con cui si possa salare. Se i discepoli falliscono, se mancano al proprio compito, non resta loro che attendere il giudizio che gli uomini pronunciano su di loro. Specialmente in Isaia il giudizio viene presentato come l'essere calpestati. Confrontare Isaia capitolo 10 verso 6. I cristiani sono il sale della terra se compiono le opere di misericordia sulle quali saranno giudicati. Ai discepoli inoltre viene assegnata senza limiti la funzione di luce del mondo e di città sul monte. La città sopra il monte simboleggia la forza di attrazione della comunità cristiana. Ai discepoli è affidata la luce perché la facciano risplendere. Occultando la luce si rendono colpevoli come il servo infingardo che ha nascosto il talento sottoterra. Far risplendere la luce è la manifestazione della propria fede davanti agli uomini e ciò richiede sacrificio. Le direttive del discorso della montagna mirano a far sì che il comportamento degli uomini sia conforme al comportamento di Dio. Confrontare Matteo capitolo 5 verso 48. I cristiani sono sale della terra e luce del mondo quando realizzano una vita buona diversa dalle opere buone diverse da quelle del mondo che mettano criticamente in questione la vita contraria a Dio nella società e nei singoli.
Non crediate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Non sono venuto ad abrogare, ma a compiere. In verità vi dico, finché non passino il cielo e la terra, non uno iota, non un apice cadrà dalla legge prima che tutto accada. Chi dunque scioglierà uno di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li metterà in pratica e insegnerà a fare lo stesso, questi sarà considerato grande nel regno dei cieli.
Gesù adempie le scritture realizzando nella sua persona ciò che esse dicevano di lui. L'adempimento della legge da parte di Gesù non è di ordine puramente dottrinale, è l'impegno stesso della sua vita e della sua morte. Egli non è venuto per frustrare le attese dell'Antico Testamento, ma per realizzarle. Non vuota la legge del suo contenuto, ma la riempie fino all'ultimo livello, portandola fino alla sua più alta espressione. Gesù non è un avversario di Mosè, ma non è nemmeno un suo discepolo. È al contrario il vero legislatore che Dio ha inviato agli uomini di tutti i tempi, di cui Mosè era solo un precursore. Alla venuta del Messia, Mosè è invitato a scomparire, confronta Matteo capitolo 17 verso 8. La legge era incompleta non perché non esprimesse la volontà di Dio, ma perché la esprimeva in un modo imperfetto e inadeguato. Anche i minimi dettagli della legge conservano il loro eterno valore, soprattutto se la legge è quella rinnovata da Cristo. Gesù compie la legge, che manifesta la volontà del Padre, amando i fratelli. L'amore non trascura neanche un minimo dettaglio, anzi, manifesta la propria grandezza nelle attenzioni minime. Le realtà più solide, il cielo e la terra, potranno cadere, ma non cadrà un iota, cioè la particella più piccola della legge, finché non sia attuata. Non si tratta di salvaguardare l'adempimento del codice fin nelle sue minime prescrizioni, ma di comprenderne il profondo contenuto che sopravvive nel Vangelo, l'amore. Con la proclamazione del Vangelo, l'Antico Testamento non finisce, ma si attua nel Nuovo.
Vi dico infatti che se la vostra giustizia non sorpasserà quella degli scribi e farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Infatti chi uccide è sottoposto al giudizio. Io invece vi dico: chiunque s'adira con il suo fratello sarà sottoposto al giudizio. Chi dice al suo fratello stupido sarà sottoposto al sinedrio. Chi dice pazzo sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque tu sei per deporre sull'altare la tua offerta e là ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa a tuo carico, lascia la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello. Dopo verrai ad offrire il tuo dono. Mettiti d'accordo con il tuo avversario subito, mentre sei per via con lui, affinché l'avversario non ti consegni al giudice, il giudice al carceriere, e tu sia gettato in prigione. In verità ti dico, non ne uscirai finché non avrai pagato fino all'ultimo quadrante.
La concezione della giustizia secondo Matteo non può essere confusa con quella di Paolo. Per Paolo la giustizia è la giustificazione di Dio concessa per grazia all'uomo. Ma per Matteo è il retto agire richiesto da Dio all'uomo. Gesù ha rimesso in vigore la legge come legge di Dio e documento dell'alleanza, ripulita da tutte le storture e le aggiunte delle tradizioni umane e delle incrostazioni depositate dai secoli. La migliore giustizia, che deve superare quella degli scribi e dei farisei richiesta da Gesù ai suoi discepoli, sta anche nel fatto che Gesù ha ricondotto i singoli precetti ad un principio dominante: l'esigenza dell'amore di Dio e del prossimo, da cui dipendono la legge e i profeti. Gesù non propone una legge diversa, come appare chiaro in Matteo 5,17. Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto per abolire, ma per dare compimento. Gesù parla con autorità pari a quella di Dio, che diede i 10 comandamenti. Ma io vi dico, non contraddice quanto è stato detto, ma lo chiarisce. Lo modifica in ciò che suona concessione e passa dalle semplici azioni ai desideri del cuore, da cui tutto promana. Ma io vi dico, non è un'antitesi, ma un completamento. L'uccisione fisica viene da un'uccisione interna dell'altro, dall'ira, dal disprezzo, dalla rottura della fraternità nei suoi confronti. L'ira è l'uccisione dell'altro nel proprio cuore. Il disprezzo è l'uccisione interiore che prepara e permette quella esteriore. Tutte le guerre sono precedute da una campagna denigratoria del nemico, considerato indegno di vivere e meritevole della morte. Di conseguenza, ucciderlo è un dovere, anzi è un'opera gradita a Dio, come ci ha detto Gesù: verrà l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Confrontare Giovanni capitolo 16 verso 2. Il comandamento dell'amore del prossimo è superiore anche a quella del culto. La pace con il fratello è condizione indispensabile per la pace e l'incontro con il Padre. Ciò che impedisce il contatto con i fratelli impedisce anche il contatto con Dio. Non solo chi ha offeso, ma anche chi è stato offeso deve riconciliarsi col fratello prima di prendere parte ad un atto di culto. Non è questione di ragione o di torto. Quando c'è qualcosa che divide due membri della stessa comunità, tale ostacolo deve scomparire per poter comunicare con Dio. La vita è un cammino di riconciliazione con gli altri. Non importa se si ha torto o ragione, se non si va d'accordo con i fratelli, non si è figli di Dio. La realtà di figli di Dio si manifesta necessariamente nel vivere da fratelli in Cristo. Se non si passa dalla logica del debito a quella del dono e del perdono, si perde la vita di figli del Padre. Confrontare Matteo capitolo 18 versi da 21 a 35.
Avete inteso che fu detto: non farai adulterio. Io invece vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla già ha commesso adulterio con essa nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo d'inciampo, cavalo e gettalo via da te. Infatti è meglio per te che un tuo membro perisca, anziché tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo d'inciampo, troncala e gettala via da te. Infatti è meglio per te che un tuo membro perisca, anziché tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu detto inoltre: chi lascia sua moglie le dia il libello del ripudio. Io invece vi dico: chiunque ripudia sua moglie all'infuori del caso di impudicizia la espone all'adulterio, e se uno sposa una donna ripudiata commette adulterio.
Il brano di Matteo 5:21-48 è strutturato su 6 antitesi. Fu detto, io però vi dico. In realtà non sono antitesi. Gesù non propone una legge diversa, come appare chiaro dal verso 17. Non sono venuto ad abolire, ma a compiere la legge e i profeti. La legge non è nuova, ma antica. Il compimento però è nuovo. Nessuno l'ha mai proposta e osservata in questo modo. È quello del Figlio di Dio. Gesù non contraddice quanto è stato detto, ma lo chiarisce e passa dalle semplici azioni ai desideri del cuore, da cui tutto promana. Ma ciò che dice non è un'imposizione legalistica, ancor più severa della precedente, è invece la buona notizia di ciò che Dio opera in noi mediante queste stesse parole che hanno il potere di compiere ciò per cui sono state mandate. Vanno intese quindi non come un codice di leggi bellissime ma disumane, bensì come rivelazione e dono della vita stessa del Padre per noi. I versi 27 e 32 di questo brano trattano il tema del rapporto tra uomo e donna nel matrimonio. Gesù insegna che non basta evitare ogni attentato esterno al matrimonio, l'adulterio consumato, ma che bisogna precludere la via degli appetiti sessuali, evitando le occasioni che possono svegliarli, lo sguardo e i contatti pericolosi, la mano. Il verbo desiderare in ebraico amad esprime un reale compiacimento e una vera decisione peccaminosa, e non un semplice sentimento o pensiero. Vuol dire impadronirsi e prendere con prepotenza, e quindi comporta atteggiamenti esterni. Ma Gesù va oltre. A Dio interessano i sentimenti, la purezza dei pensieri, la rettitudine, la volontà. Perché può accadere che un contegno esteriore irreprensibile nasconda una profonda corruzione nel cuore. Esterno e interno devono corrispondersi, pena la doppiezza di vita e la falsità. L'adulterio non avviene per caso, ma viene preparato nel cuore. Un detto rabbinico dice: l'occhio vede, il cuore desidera, il corpo commette il peccato. Rabbi Lachish asseriva: tu non devi dire che solo colui che viola il matrimonio con il corpo è adultero. Lo è anche chi lo viola con gli occhi. Il comando di Gesù di cavarsi l'occhio destro, quello preferito, e di tagliarsi la mano destra, la migliore, vuol dire che può essere necessario sacrificare una parte preziosa di sé per evitare la perdita totale e definitiva di tutto se stesso. Il comando di rilasciare alla donna ripudiata un atto di ripudio è enunciato nel libro del Deuteronomio, capitolo 24, versi da 1 a 3. L'atto di ripudio doveva garantire alla donna la certezza giuridica e tutelarla dall'accusa di adulterio nel caso si fosse risposata. Il ripudio della moglie viene respinto da Gesù e condannato come adulterio, e la responsabilità ricade sul marito che ripudia la moglie e sull'uomo che sposa la donna ripudiata. L'espressione «eccetto il caso di concubinato» ha avuto numerose proposte di soluzione. Quella accolta dalla tradizione della Chiesa cattolica intende il termine greco «porneia», qui tradotto con il termine «concubinato», nel senso di matrimoni tra consanguinei. In concreto, nel caso risulti che la moglie è congiunta al marito con vincoli di parentela entro i gradi proibiti dal libro del Levitico, capitolo 18, versi da 6 a 18, il marito avrebbe non solo la possibilità, ma il dovere di ripudiarla. Anche nel decreto apostolico degli Atti, capitolo 15, 28, 29, porneia sembra avere questo significato: matrimonio tra consanguinei. Il matrimonio tra consanguinei era abbastanza frequente presso i pagani. L'eccezione di Matteo forse riflette una situazione presente nella comunità cristiana primitiva, dove si ricorreva con troppa disinvoltura al privilegio paolino e quindi si abbandonava con facilità la moglie con cui si viveva prima della conversione al cristianesimo. Matteo ribadisce che un cristiano può e deve abbandonare la propria moglie solo nel caso in cui egli provenga da un matrimonio con una consanguinea o da uno stato di poligamia, che la legge cristiana riteneva illegittimo e illecito, e per questo da sciogliere.
Avete ancora inteso che fu detto agli antichi: non spergiurerai, ma manterrai al Signore i tuoi giuramenti. Io invece vi dico di non giurare affatto, né per il cielo, che è il trono di Dio, né per la terra, che è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, che è la città del gran re. Neppure per la tua testa giurerai, poiché non hai il potere di far bianco o nero un solo capello. Sia il vostro linguaggio sì, sì, no, no. Il superfluo procede dal maligno.
Gesù proibisce ogni tipo di giuramento. Il divieto deve essere interpretato in senso totale. Le quattro formule di giuramento riportate dal testo e proibite da Gesù rappresentavano tutte le formule di giuramento allora in uso. Ogni asserzione che vada oltre il semplice sì e no ha la sua origine nel maligno, il quale, quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. Questo comandamento richiede la veridicità sia davanti a Dio che davanti agli uomini. Chi presta giuramento nel nome di Dio presenta una garanzia di cui assolutamente non dispone. I giudei giuravano sulla vita della mia testa, ma neppure la nostra testa è nostra, ma di Dio. Solo Dio, il Creatore, può disporre dell'uomo. Noi oggi ci troviamo di fronte alla pratica del giuramento. Essa è contraria al comandamento di Gesù: non giurate affatto.
Avete inteso che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Io invece vi dico di non resistere al malvagio, anzi, se uno ti colpisce alla guancia destra, volgigli anche la sinistra. A uno che vuol trascinarti in giudizio per prendersi la tunica, dagli anche il mantello. Se uno ti vuol costringere per un miglio, va con lui per due. A chi ti chiede, dà. Se uno ti chiede un prestito, non volgergli le spalle.
La frase occhio per occhio e dente per dente riporta la legge del taglione. È uno dei capisaldi delle legislazioni antiche. codice di Hammurabi e legge delle 12 tavole. Essa doveva sostituire la legge della vendetta di sangue. Confrontare Genesi capitolo 4 verso 23. Al tempo di Gesù la legge del taglione era ancora vigente, ma poteva essere sostituita con un risarcimento in denaro. La non violenza richiesta da Gesù non è vile rassegnazione, ma forza e intraprendenza dell'amore. La potenza dell'impotenza ha la sua più alta manifestazione in Gesù, che fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. Confrontare secondo capitolo ai Corinzi, capitolo 13, verso 4. E poggia sulla fede che ha l'impotenza della croce che vince il male. Con il principio della non violenza, Gesù contrappone alla mentalità giuridica dell'Antico Testamento il nuovo ideale dell'amore. Il male perde la sua forza d'urto solo quando non trova resistenza. La Chiesa perseguitata ha assunto questo atteggiamento comandato da Gesù. Gli apostoli se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati per amore del nome di Gesù. Confrontare Atti capitolo 5 verso 41. I quattro esempi elencati da Matteo hanno lo scopo di illustrare il comandamento: ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Lo schiaffo sulla guancia destra è particolarmente doloroso e oltraggioso perché è un mal rovescio. Gesù, flagellato e schiaffeggiato, conferma con il suo esempio la validità del suo insegnamento. La lite giudiziaria con chi pretende la tunica come caparra o come risarcimento danni non ha più senso per il discepolo di Gesù. Anzi, egli non farà valere per sé neppure il comandamento che vietava il pignoramento del mantello del povero e il dovere di restituirglielo prima del tramonto del sole. Egli darà la tunica e il mantello senza opporre resistenza. Il terzo esempio che mette il discepolo a confronto con la violenza è quello della requisizione da parte di autorità militari o statali per costringerlo a prestazioni forzate. Ne abbiamo un esempio in Matteo 27:32. Mentre uscivano incontrarono un uomo di Cirene chiamato Simone e lo costrinsero a prendere su la croce di lui. Il miglio, corrispondente a 1478,70 metri, era una misura romana e quindi richiama concretamente la dominazione dell'impero di Roma al tempo di Gesù e dell'Evangelista. Quando gli saranno imposte queste prestazioni forzate, il discepolo di Gesù non deve ribellarsi o coltivare astio nel cuore, ma prestarsi liberamente di buon animo a fare con gioia il doppio di quanto esige da lui la prepotenza del malvagio. Il quarto esempio ci presenta i poveri e i richiedenti. Essi non sono dei nemici o dei malvagi, ma possono suscitare una reazione violenta a causa delle cattive esperienze fatte in precedenza. Leggiamo nel libro del Siracide, capitolo 29, versi da 4 a 10, molti considerano il prestito come una cosa trovata e causano fastidi a coloro che li hanno aiutati. Prima di ricevere, ognuno bacia le mani del creditore, parla con tono umile per ottenere gli averi dell'amico, ma alla scadenza cerca di guadagnare tempo, restituisce piagnistei e incolpa le circostanze. Se riesce a pagare, il creditore riceverà appena la metà e dovrà considerarla come una cosa trovata. In caso contrario, il creditore sarà frodato dei suoi averi e avrà senza motivo un nuovo nemico. Maledizioni e ingiurie gli restituirà. Renderà insulti invece dell'onore dovuto. Tuttavia, sii longanime con il misero e non fargli attendere troppo l'elemosina. Per il comandamento soccorri il povero secondo le sue necessità. Non rimandarlo a mani vuote. Perdi pure denaro per un fratello e amico. Non si arrugginisca inutilmente sotto una pietra. La motivazione del comandamento dà a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle sarà evidenziata nel seguito del Vangelo da Gesù stesso, che ci comanda la conformità con il comportamento del Padre. Il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelle che gliele domandano. Attraverso questi atteggiamenti i discepoli si dimostrano amici dei loro nemici e tentano di cooperare con Dio per il ravvedimento degli ingiusti e dei malvagi, come ha fatto Gesù. San Paolo ha sintetizzato questo insegnamento in Romani 12:21. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Se questi principi e questi comportamenti entrassero nella società, essa non solo non ne avrebbe un danno, ma vedrebbe migliorare i rapporti umani più di quanto possono ottenere tutti gli apparati della giustizia, della prevenzione e della repressione.
Avete inteso che fu detto: amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. Io invece vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere il suo sole sui cattivi come sui buoni, e fa piovere sui giusti come sugli empi. Qualora infatti amaste solo quelli che vi amano, che ricompensa avreste? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che cosa fate di speciale? Non fanno lo stesso anche i gentili? Voi dunque sarete perfetti, come perfetto è il Padre vostro che è nei cieli.
Il comandamento dell'amore, esteso indistintamente a tutti, è il supremo completamento della legge. A questa conclusione Gesù è arrivato lentamente, dopo aver parlato dell'estensione dall'ira e dell'immediata riconciliazione, del rispetto verso la donna e la propria moglie, della verità e sincerità nei rapporti interpersonali, fino alla rinuncia, alla vendetta e alle rivendicazioni. Il principio dell'amore del prossimo è illustrato con due esemplificazioni pratiche: pregare per i nemici e salutare tutti senza discriminazione. La più grande sincerità di amore è chiedere a Dio benedizioni e grazie per il nemico. Questo vertice dell'ideale evangelico si può comprendere solo alla luce dell'esempio di Cristo e dei suoi discepoli. Colui che prega per il suo nemico viene a congiungersi con lui davanti a Dio. In senso cristiano, la preghiera è la ricompensa che il nemico riceve in cambio del male che ha fatto. Il precetto della carità non tiene conto delle antipatie personali e dei comportamenti altrui. Il prossimo di qualsiasi colore, buono o cattivo, benevolo o ingrato, deve essere amato. Il nemico è colui che ha maggiormente bisogno di aiuto. Per questo Gesù ci comanda di offrirgli il nostro discorso e il nostro soccorso. Il comandamento dell'amore dei nemici rivoluziona i comportamenti tradizionali dell'uomo. La benevolenza cristiana non è filantropia, ma partecipazione all'amore di Dio. La sua universalità si giustifica solo in questa luce: affinché siate figli del Padre vostro e siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Il cristiano esprime nel modo più sicuro e più vero la sua parentela con Dio, amando indistintamente tutti. L'amore del nemico è l'essenza del cristianesimo. Sant'Agostino ci insegna che la misura dell'amore è amare senza misura, ossia infinitamente, come ama Dio. In quanto figli di Dio, i cristiani devono assomigliare al loro Padre nel modo di essere, di sentire e di agire. L'amore verso i nemici è la via per raggiungere la sua stessa perfezione. La perfezione di cui parla Matteo è l'imitazione dell'amore misericordioso di Dio verso tutti gli uomini, anche se ingiusti e malvagi. Il cristiano è una nuova creatura. Confronta la seconda lettera ai Corinzi di San Paolo, capitolo 5, verso 17. E non può più agire secondo i suoi istinti e capricci, ma conformemente alla vita nuova in cui è stato rigenerato. Gesù pone come termine della perfezione l'agire del Padre, che è un punto inarrivabile. l'imitazione del Padre e conseguentemente di Gesù è l'unica norma dell'agire cristiano, l'unica via per superare la morale farisaica. Essere perfetti come il Padre è, in concreto, imitare Cristo nella sua piena ed eroica sottomissione alla volontà del Padre e nella sua dedizione ai fratelli. È perciò diventando perfetti imitatori di Cristo che si diventa perfetti imitatori del Padre.